Cristo quanto possiamo affrontare insieme, necessario per la nostra purificazione e trasformazione luminosa e supporto di salvezza per un fiume di creature che entreranno grazie a voi e vi chiedo di gioire per questo. Questo Dio in un bambino è già martire per voi, cresce, cammina e arriva fino alla croce per voi. Non temete, venite accesi di speranza e di gioia. Con il corredo del vostro dolore divino in me, da offrire al Padre come mio, un piccolo dolore nel tempo, una gioia infinita nell'eterno. Apritevi alla mia benedizione, fatela fiorire, invadete di profumo il mondo, vengo per amare, il vostro amore mi chiama. Gesù. Questo è l'ultimo che ancora non avete, ma troverete fra pochi giorni sul sito Casa della Speranza.
Mi sembra molto, molto seguito a quello che abbiamo visto il 30 di novembre. Questo è seguito a quel messaggio e chiarisce ancora una volta per noi quella realtà che facciamo spesso fatica ad accogliere, che il Signore ci sta illuminando davanti agli occhi e al cuore, perché possiamo accoglierla completamente, non soltanto in parte, la realtà della venuta del Signore, la realtà della redenzione, della croce che ieri dicevamo come si fa a considerarlo l'albero della gioia. Si fa proprio così, rendendoci conto che è l'unica nostra speranza, che è la nostra salvezza, è questo che ci dà gioia. Non è la sofferenza in se stessa, non è fine a se stessa, non ci dà gioia, ci dà gioia quello che ci procura. In un messaggio antico il Signore ci diceva: voi non amate il denaro perché c'è una bella forma e una bella immagine, e magari è tutto stropicciato. Quando lo amate è perché sapete che potete acquistare qualcosa. Allora quella sofferenza non viene amata in sé, viene amata perché è moneta celeste per acquistare qualcosa. E stamattina Don Paolo ce lo diceva anche nella predica, questo ce l'ha ricordato, è stato bello, perché è tutto in quello spirito, è uno e attraverso di me, di lui, di noi parla e non dice cose diverse. A volte c'è qualche sfaccettatura, qualche luce diversa dello stesso diamante, ma la verità è una, il Signore è uno, la parola è una e non si contraddice mai, approfondisce, spiega, illumina e conduce. Allora qui il Signore ci dice quello che sappiamo bene, ma che tante volte cerchiamo di non ricordare perché ci fa fatica. Ci dice: ho faticato e sofferto, voi sapete quanto, ma non lo sappiamo neanche fino in fondo quanto, lo sappiamo un pochino. Quando leggiamo le ore della passione, le preghiamo, ci rendiamo conto di quanto poco riusciamo a comprendere veramente quella che è stata la sofferenza del Signore per la nostra salvezza. Intuiamo delle briciole, ci sembra che nessun uomo possa sopportare questo, infatti è così, soltanto l'uomo Dio poteva. Allora ci chiede di non stupirci se anche noi che siamo in cammino per salire a riprendere il posto che vi ho conquistato, dice Gesù, riprenderlo, perché quel posto era nostro, doveva essere nostro, l'abbiamo perso col peccato, Gesù ce lo ha riconquistato col suo sacrificio e noi che saliamo per riprenderlo, fatichiamo e soffriamo anche noi, certamente con le nostre briciole rispetto alle sue, ma non dobbiamo stupirci che abbiamo una croce. Per diventare Dio per grazia e avere la vita e la gioia senza fine. Le creature fanno fatica a comprendere questa parola. Nella mente degli umani, che cosa vuol dire diventare Dio per grazia e avere la vita senza fine? E rimane un mistero grande, è un po' mistero anche per noi. Il mistero noi non lo possiamo penetrare fino in fondo. Lo penetriamo quel poco, tanto che il Signore ci concede per poter continuare il cammino, per poterlo scegliere sempre, per poterlo donare. E ci dice che queste parole non sono incomprensibili alla nostra mente nella divina volontà, spalancata nella divina volontà sull'orizzonte eterno. Questo è il dono che ci è stato fatto e che, se vogliamo davvero vivere fino in fondo, ci consente di vedere e di accogliere cose che altre creature che non hanno conosciuto e accolto il dono non possono. Però noi che ci stiamo a fare se non per distribuirlo con amore dovunque, a tutti, per raccogliere tutti? Anche questo stamattina Don Paolo ci ricordava che il Signore ci vuole tutti, assolutamente tutti. Gesù dice ancora: non vi ho chiesto la mia fatica e il mio dolore che nessun umano potrebbe reggere. Vi ho chiesto quanto possiamo affrontare insieme. Non potete, possiamo. Quindi vuol dire che ci chiede quello che Lui può vivere in noi e che noi possiamo vivere con Lui, e che è necessario per la vostra purificazione e trasformazione luminosa. Vi ricordate il bruco? Non so se qualcuno si ricorda il messaggio del bruco, eh? Il bruco che diventa farfalla luminosa e vola, e fa fatica a trasformarsi da bruco in farfalla, e anche noi facciamo fatica, ma è una fatica splendida, con un esito meraviglioso. Allora dice: vi ho chiesto quanto possiamo affrontare insieme, necessario per la vostra purificazione e trasformazione luminosa, e supporto di salvezza per un fiume di creature che entreranno grazie a voi, e vi chiedo di gioire per questo. E con questo ci riallacciamo anche a quello che dicevamo ieri, che se non abbiamo questo zelo, questo anelito, questo desiderio divino per la salvezza di tutta l'umanità, non abbiamo il divino volere. Questo è il sentimento del Signore, e ce lo trasmette, se vive in noi, ce lo trasmette, lo sentiamo anche noi. Questo Dio in un bambino è già martire per voi. Già solo il momento dell'incarnazione è già martirio. Vi potete immaginare, ci possiamo immaginare un Dio che si rinchiude nel grembo di Maria, è già martire, cosciente di dove si trova, di che cosa deve fare. Uno che è Dio e rinuncia a tutta la sua potenza e la sua divinità per entrare in un bambino. È già martire per voi, cresce, cammina e arriva fino alla croce per voi. E poi dice: non temete, venite accesi, accesi, vi ricordate anche ieri, venite accesi di speranza e di gioia, con il corredo del vostro dolore divino in me. Il corredo lo portano le spose al matrimonio, vero? E allora a questo matrimonio, a queste nozze così speciali, portiamo il corredo del nostro dolore divino, non delle nostre paturnie, delle nostre cose che fanno soffrire la nostra umanità e il nostro io, no, no. Il corredo del dolore divino in me, quello che possiamo vivere e soffrire insieme per partecipare a quella redenzione di cui l'umanità ha tanto bisogno, che naturalmente Gesù ha già compiuto. Tutto quello che doveva fare Lui l'ha fatto, Quello che manca è la parte nostra, non è la parte sua, è la parte nostra e lui viene a viverla in noi. Allora, con il corredo del vostro dolore divino in me, da offrire al Padre come mio, e quindi con un valore infinito, un divino eterno che noi non potremo mai avere, un piccolo dolore nel tempo. Che cos'è la nostra piccola sofferenza offerta con amore in questo momento, in confronto a quell'eternità, una gioia infinita nell'eterno che ci viene offerta, che abbiamo davanti agli occhi, in quell'orizzonte meraviglioso che è preparato per ognuno di noi. Il messaggio procede dicendo: apritevi alla mia benedizione, perché il Signore benedice, ma questa benedizione bisogna accoglierla con cuore, la mente, la persona, tutto aperto ad accoglierla. Per farla fiorire, fatela fiorire, invadente di profumo il mondo, perché se fiorisce, i fiori profumano, no? E il profumo di Cristo si sente quando c'è, si spande, attira, da gioia, allegrezza, gioia. Vengo per amare, il vostro amore mi chiama. Ave Maria. Vogliamo vedere se hanno qualche altra domanda.
Certo.
Volevo essere chiarita sul dolore divino. Se, per esempio, quando noi leggiamo le ore della passione, quindi pensiamo al dolore che ha sofferto Gesù, quindi noi siamo prese da tutta questa cosa, ci commuoviamo e insomma diciamo: Signore, perdonaci, anche io ho contribuito a fare tutto questo. Oppure il dolore divino che lui vuole essere offerto è il dolore che noi proviamo, diciamo, nella nostra vita per tante cose, che diciamo: vabbè, Signore, insieme a te te lo offriamo, e quindi è suo questo dolore, non è più nostro. Non ho capito bene questo. Grazie.
Il dolore divino è quello che proviamo quando, in comunione stretta col Signore che ci abita, sentiamo quello che fa soffrire Lui e che non ha niente a che fare con i nostri dolori umani. I nostri dolori umani sono un'altra cosa. Se ci capitano e li offriamo, va bene, non sono persi. Ma il dolore divino è soffrire solo ed esclusivamente, possibilmente, per tutto quello che fa soffrire Cristo. Quindi principalmente tutto il male del mondo, il peccato, le sofferenze inutili che l'umanità si tira addosso, e tutto quello che sappiamo, quello che non è cosa nostra, del nostro giardinetto, ma che è proprio quello che fa soffrire il cuore di Cristo. Allora noi questo lo possiamo ben capire, distinguere, discernere, no? Questo dolore mi fa soffrire perché mi sono offesa, perché mi fa male la pancia, oppure perché è qualche cosa che sta ferendo il cuore di Gesù, perché lo offende, perché l'umanità che si fa del male chiaramente si ripercuote nel cuore di Cristo. Il dolore divino è questo, ed è questo che noi portiamo come corredo all'incontro col Signore, ed è questo quel dolore che Lui può offrire al Padre come suo, perché di fatto è suo in noi, no? Qualche tempo fa che avevo chiesto al Signore, non so dove l'ho scritto, se non ti ci metti tu, Signore, gli avevo detto. Lui ha risposto: io mi ci metto in voi. Lui ci si mette in noi, nella misura in cui noi gli diamo questa possibilità, nella misura in cui ci siamo aperti a questa benedizione e siamo disponibili a permettergli di soffrire il dolore divino, il suo dolore divino, attraverso il nostro cuore, la nostra persona. e gli permettiamo di venire in noi a perdonare, ad amare, ad accogliere, a compiere gesti di carità vicaria verso tutto e verso tutti. È chiaro questo? Bene.
Allora, anche senza microfono. Allora, io vorrei comprendere come si fa a distinguere un dolore umano da un dolore divino.
L'ho appena detto.
No, ma su esperienza personale, no. No, per esempio una persona, per esempio, come me, diciamo, se sentite debilità, diciamo, a contatto con l'ospedale, di certe situazioni. Allora, si è parlato poi in qualche ritiro poco tempo fa anche della respirazione, no? Allora io, proprio perché mi sono sentito veramente un po' in affanno, stando da solo, diciamo, dovendomi muovere, diciamo, con un minimo di mancanza di autonomia, diciamo, certamente, io volevo comprendere se era, come si fa, è un fatto che viene sperimentato in prima persona, se per esempio nella respirazione c'è la presenza divina, per esempio, che dobbiamo insieme essere insieme con il Signore, certamente sto da poco in questo cammino, però vorrei sapere, diciamo, ecco, assimilare la vita divina di Gesù attraverso la, diciamo, la circolazione del sangue, attraverso, diciamo, nei pensieri, eccetera, eccetera. E volevo un pensiero su questo, perché comunque uno dice, ma è un fatto umano o è un fatto divino questa
sofferenza? Allora, è chiaro, la domanda è chiara, va bene. Allora, qui abbiamo il discorso dell'accoglienza e trasformazione. Quello che potrebbe essere solo umano, dolore che mi capita di qualsiasi genere, nel momento in cui io vivo la divina volontà, posso dire e fare, accolgo e trasformo. Allora accolgo questa cosa che sarebbe solo umana e la trasformo nella divina volontà. E allora questo la trasforma, questa cosa, in cosa divina. Però deve essere compiuto questo atto di trasformazione. E possiamo accogliere e trasformare qualsiasi cosa. Ovviamente non può esserci di mezzo niente che abbia a che fare con le pretese, con l'io, con l'orgoglio, eccetera, eccetera, perché lì siamo proprio fuori. Mentre può avere a che fare invece con tutte quelle che possono essere delle sofferenze che possono capitare, e che invece di preoccuparmi, arrabbiarmi, rifiutarle, eccetera, eccetera, accolgo e trasformo. Allora questo diventa qualcosa che posso inserire nel corredo. È chiaro? Ciotta! Oh! Ciottino! Ci dica!
Volevo un chiarimento su una cosa. Quando si fanno le preghiere di riparazione per l'umanità, no? Facciamo riparazione per l'umanità passata, presente e futura, e la facciamo in maniera, come dire, generica, generalmente, no? Però se uno vuole entrare nello specifico per fare una riparazione di preghiera di riparazione per qualche
altro, per i tuoi peccati passati,
per i miei peccati personali passati, certo, per presenti, per non lo so, quello che è successo 3.000 anni fa, 2.000 anni fa, 1.000 anni fa.
Non sapevo che avevi così tanti anni, non li dimostri.
Me li porto bene, cerco di fare la cura. È più opportuno farlo, si può fare, va fatto, come dire.
Direi che va fatto per primo, perché quando noi pretendiamo, tra virgolette, di riparare per tutta l'umanità, se non abbiamo riparato prima per noi, se non abbiamo con la riparazione, con la preghiera, con le scelte, tagliato le nostre catene anche col passato, cioè non possiamo andare a tagliare quelle degli altri. Quindi la prima cosa da fare è riparare per i miei peccati. E magari non me li sono ricordati tutti, mi sveglio al mattino, mi ricordo qualcosa e dico, Signore, io per questo non ho riparato, perché se no non mi veniva in mente, perché se hai riparato lo dimentichi. Allora ti viene in mente e fai qualcosa che può essere un atto, che può essere una preghiera, che se quando sono cose che io ho provato, non so, a fare la 19ª ora della passione, per esempio, in riparazione, e questa cosa viene riparata.
Sì, io parlavo per riparare i peccati dell'umanità.
Eh sì, ho capito. Dell'umanità, poi fare l'elenco, no? Perché non li... Per riparare i peccati dell'umanità si fa questa preghiera generica, tra virgolette, che poi il Signore applica secondo le situazioni che lui conosce e le disposizioni d'animo delle persone che noi non possiamo fare.
Perché ricordavo che si parlava a un certo punto di preghiere specifiche da farsi per...
Sì, se conosci lo specifico. Infatti Maria ci diceva che la preghiera è già fortissima, cioè, ma nello specifico assume un valore immenso. Certo, però nello specifico lo devi specificare, e lo puoi fare se lo conosci.
Sì, esatto, sì.
Perché a volte succedono dei fatti che tu conosci.
Certo.
Cioè, a volte avvengono delle situazioni anche che non appartengono a noi personalmente,
certo,
ma nel mondo, che proprio... C'è quel fatto che il telegiornale già ha rimandato immediatamente. Ecco, anche allora si fa per l'umanità, ma specificatamente per quella cosa.
Sì, sì, sì.
Perché quelli che non conosco, non conosco, insomma. Poi serve farlo su di noi ogni tanto.
Si è a posto, Giotta?
Sì, sì, a posto.
Posso?
Sì.
Introdurmi in questo discorso? Allora, io volevo dire, il Signore ci ha dato un corredo di armi infinito che possiamo usare per combattere il male, per purificare il mondo, per fare tutto quello che...
Fatti sentire.
Per fare tutto quello che Lui ci chiede. Ora, io dico, mica riusciamo a fare, non a usare tutte le armi, magari ci sta chi... fa più volentieri la carità vicaria, magari ci sta un altro che fa un altro tipo di riparazione, ma fare tutto, usare tutte le armi contemporaneamente, mi sembra che, almeno io non ci riesco,
qualche arma
io non ci riesco, qualche arma mi scappa nell'arco della giornata, non le uso tutte quante, dico, ma va bene lo stesso, oppure il Signore si aspetta da noi che usiamo tutte le armi tutti i giorni contemporaneamente? Grazie per la risposta.
Ovviamente più si procede nel cammino e più giorno dopo giorno si scoprono delle possibilità impensate, perché la Divina Volontà è infinita ed eterna, non possiamo pensare di averla in mano così, vero? Il Signore ce l'ha data, ma questo non vuol dire che noi la conosciamo totalmente, no? E si rivelano, più prendo delle occasioni, faccio degli atti nel divino volere, eccetera, eccetera, e più si apre, si sviluppano possibilità impensate, gli orizzonti si allargano, la luce aumenta e le ispirazioni sante aumentano, perché se tu le accogli le ispirazioni e le metti in pratica, te ne arrivano tante altre. Se invece le prendi e le metti in oblio, non te ne arrivano altre. Perché? Perché il Signore dice, siccome sei libero, se non l'hai accolto non ti interessa. E allora quella preghiera, quel gesto di riparazione, che tu dici, quello che magari ho fatto oggi, ieri o l'altro ieri non mi veniva in mente, e dopo mi è venuto in mente, e domani magari farò una preghiera o una riflessione o... E ogni giorno è bello anche perché
non ci secondo l'ispirazione
e non ci annoiamo mica, vero? Perché la fantasia infinita del creatore ci mette davanti delle possibilità e che magari erano lì anche prima ma non l'ho viste. Un po' per volta la luce aumenta man mano che l'accogli e se ne accende un'altra e poi un'altra e poi un'altra, e quando si accende un'altra luce illumina qualcosa e fa intravedere qualcos'altro che rimane un po' in mezz'ombra e che magari si illumina domani, E questo è senza fine, questa cosa qua. Per cui non dobbiamo pensare, chissà se oggi ha usato tutte le armi, l'importante è che quelle che ha usato siano quelle giuste e sono contro il male, contro il nemico. E poi dopo si sviluppano le altre possibilità. Poi lo Spirito Santo che tutti abbiamo, vero? Ecco, lo Spirito Santo che tutti abbiamo non è che dà la stessa ispirazione con lo stampino, con le stesse parole a tutti, ma sarebbe persino noioso, ma lo Spirito Santo non è noioso, è meraviglioso proprio per quella ricchezza infinita che si esprime in maniera diversa nella forma e identica nella sostanza di ciascuno di noi. E se ci mettiamo insieme a raccontarcele, diventiamo tutti più ricchi, perché io la mia ricchezza poi mi piace pure la tua. È vero.
C'è anche una bella fantasia per la stessa persona, eh?
Sì.
Non è che ha una persona, non è che ognuno di noi poi si esprime sempre allo stesso modo.
No, certo.
No, ogni volta è qualcosa di diverso.
Come soffre lo spirito, giustamente come ha detto allora, secondo l'ispirazione del momento
Sì. Però più sei connessa e attenta e più riesci a cogliere. Se sono distratta, lo spirito è passato, ho sentito un po' di venticello nei capelli e tanti addio. Saluti. Se invece sono attenta e connessa, ecco che l'ho acchiappato. C'è qualche altra domanda, fratelli e sorelle? Abbiamo ancora un attimino di tempo prima dell'Angelus. No, vuoi dire qualcosa tu? No. Maurizio. Scusa,
io vorrei tornare un attimo al Padre Nostro, alla preghiera del Padre Nostro. Don Paolo ieri disse che la Chiesa, diciamo così, trova più giusto cambiare la questione della tentazione.
Sì.
Però noi diciamo così, sappiamo che il Signore ci mette alla prova in qualche modo, no?
Permette,
ma dico, come fa a metterci alla prova senza tentarci? Scusa, sono duro di comprendere.
No. C'è il tentatore nella vita e che ha il permesso del Signore di tentarci, ma nessuno sarà tentato al di sopra delle sue forze, quindi il Signore permette al tentatore di provare. E questo però ha dei limiti, lui non può fare tutto quello che vuole, può arrivare fino a dove il Signore gli consente, e il Signore gli consente fino a dove tu con la sua grazia ti puoi difendere e non oltre. Quindi non è il Signore che ti dà la prova, la permette. E lo diceva, diceva già San Giacomo, mi pare, nella sua lettera, nessuno dica sono tentato dal Signore. È una lettera di San Giacomo, parola di Dio, perché il Signore non tenta nessuno, però permette al nemico fino a dove gli mette un limite, no? Come ha messo un limite quando ha creato e ha detto al mare qui si infrangerà l'orgoglio dei tuoi flutti, così dice al nemico qui si infrangerà il tuo orgoglio davanti alla mia grazia. Non puoi andare oltre.
E lo dico il Signore, cioè cosa come...
A te serve per crescere, per superare la prova e andare avanti nel cammino, come ce l'ha detto.
Allora io dico, il Signore ci mette, cioè come fa? Cioè, scusami, questo non capisco io. La prova di fronte, non so, per dire, io non devo mangiare la cioccolata, d'accordo? Per dire. Allora il Signore, cioè, per mettermi alla prova, ci deve essere qualcuno che mi mette davanti la cioccolata.
Succede.
Ecco, quindi io dico, quando il Signore mi vuol mettere alla prova, sarà lui a mettermi davanti la cioccolata?
No, permette che il nemico lo faccia.
Ah, ecco, allora.
Non è... Lui la cioccolata ce la riserva per il paradiso.
Le cicciole,
cioccolato. Vieni. Oh. che ci abbassi l'età media. Vieni col microfono, perché sennò.
Quando noi facciamo dei peccati e non ci andiamo a confessare, facciamo un peccato ancora più grande.
Eh certo. Eh sì, scusa un attimo, è tutta qui la domanda. Ma se sei caduto in una pozzanghera e dopo ti vai a fare la doccia, in qualche maniera rimbari, no? Ma se invece te ne rimane tutto bello sporco e arrivi a casa e ti siedi a tavola, che dice papà e mamma? Quando hai fatto dei peccati ti vai a confessare. Ti vai a confessare anche se non hai la coscienza di averne fatti, perché la confessione è un sacramento. E siccome qualche peccatuccio, magari non grave, perché se non lo sai non è grave, però pensieri, parole, opere e omissioni, sulle omissioni poi penso che qualcosa ci abbiamo dentro tutto, no?
C'è un elenco lungo. C'è un elenco lungo.
C'è un elenco lungo sulle omissioni. Quindi confessarsi è sempre buono, tante volte dice Gesù. Non ho coscienza di aver peccato, però sicuramente tu sai anche quello che io non so, e di questo ti chiedo perdono, e poi ti chiedo perdono per me, noi che siamo figli del Divino Volere, e ti chiedo perdono per tutta l'umanità. E ricevi un sacramento e fai del bene a te stesso, alla tua famiglia e a tutti quanti. Va bene? È mezzogiorno meno 5, e allora?
Alla mezza abbiamo.
Ah sì.
Sono l'Angelus.
L'angelo di Dio portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì nello Spirito Santo. Ave Maria, benedetta sei tu. Ave Maria. L'angelo del Signore Dio, si compia in me la tua parola. Ave Maria, benedetta sei tu, piena di grazia, benedetta tu. Il Verbo di Dio fatto carne e venne ad abitare in noi. Ave Maria, benedetta sei tu, madre di Dio, benedetta tu.
Ti tocca a benedizione.
O Padre, infondi nelle nostre anime la tua grazia, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai liberato incarnazione del tuo figlio, fa che per i meriti della sua passione a croce giungiamo anche noi alla gloria della risurrezione. Per Gesù Cristo, nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
Angelo di Dio, tu sei il mio custode, il lume, il giudice, il re, il governante, che di cui al
creato,
eterno riposo di una loro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.